Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Fermiamoci ancora su questo breve brano. Siamo verso la fine del discorso della montagna. Il discorso della montagna è quello che troviamo in Matteo dai capitoli 5 al 7 compresi. Qui siamo ai versetti 21-29. E qui Gesù tira alcune conclusioni. La prima cosa: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. La seconda: in quel giorno molti mi diranno: Signore, non abbiamo profetato nel tuo nome non abbiamo scacciato i demoni, e addirittura nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi. E Gesù conclude: io dirò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Questo è uno di quegli aspetti della proposta di Cristo che soprattutto noi che abbiamo la responsabilità del servizio nella Chiesa dovremmo meditare molto di più. Io non solo devo avere una coscienza profonda che non sono migliore di chi mi ascolta e di coloro a cui sono mandato, ma c'è di più. Mi sarà chiesto se ho costruito la casa sulla sabbia o sulla roccia. E Gesù usa quasi le stesse parole. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Ed ecco le parole che ritornano: cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. In contrapposizione c'è l'uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Anche per lui, per la sua casa, cade la pioggia, straripano i fiumi, soffiano i venti, si abbattono su quella casa. Anche su Gesù è caduta la pioggia e tutto il resto. Gesù, in fin dei conti, è finito là. Ecco allora che, vi ripeto, alla fine del discorso della montagna, Gesù ci dice: dove costruite la casa? Mi direte: cosa vuol dire? Costruire la casa sulla roccia vuol dire ascoltare la parola di Dio per scoprire Dio ricco di misericordia. E questa è la fortuna per noi che Abbiamo il dono della parola di Dio. Leggere la Bibbia non vuol dire diventare più saputi, più competenti degli altri. Vuol dire andare a toccare con mano, passo dopo passo, nella storia della salvezza e poi nella nostra storia, il Dio ricco di misericordia. Vi ricordate quel libro di Papa Francesco? Il nome di Dio è misericordia. È forse l'attualizzazione più bella per la nostra generazione. In passato era un altro il modo di leggere la Bibbia per fondare la casa sulla roccia. Oggi o leggiamo la Bibbia per andare a scoprire la misericordia di Dio, cioè che Dio è ricco di misericordia, o se no perdiamo il nostro tempo. Vi dirò di più. Le storie della nostra vita, e qui arriviamo al secondo aspetto del costruire la casa sulla roccia, le storie della nostra vita sono le più varie, le più misteriose, persino le più contraddittorie, e perché non vi vengano troppi dubbi, credetemi, parlo prima di tutto per me. Sono convinto di non conoscere fino in fondo la storia della mia vita, eppure l'ho vissuta, ma ci sono pagine che sono un gran punto interrogativo e le capirò quando Dio vorrà. Se non le capirò prima, le capirò in cielo. Però il secondo modo di costruire la casa sulla roccia è scoprire, credere, abbandonarsi a questo Dio ricco di misericordia. Non c'è niente e nessuno che ci possano separare dalla misericordia di Dio. Certo, la fatica della nostra esistenza è questo lento scoprire la misericordia di Dio là dove noi non ce la vedevamo. Là dove noi magari, per onestà e magari anche per eccessiva severità verso di noi, vedevamo solo il buio, il nero, il negativo che c'era. Niente e nessuno. Eccola la casa costruita sulla roccia. Ci deve separare dall'amore di Dio, dalla misericordia di Dio. Terzo, quindi il primo, scoprire il Dio ricco di misericordia. Questo è il suo nome per noi oggi, se lo vogliamo vedere alla luce della storia complessissima che stiamo vivendo. La Bibbia letta come libro che ci rivela la misericordia di Dio. Vi farò una confidenza. Io stasera sul web, perché non abbiamo altra possibilità, incontrerò i fidanzati. Beh, credetemi, anzi vi chiedo di pregare. Qual è il mio compito? Non è lisciarli per il verso del pelo, è dare loro la misericordia di Dio. Quella misericordia che ci stupisce sempre. Avete presente gli occhi del bambino, sbarrati dalla meraviglia e dalla bella sorpresa? Il secondo passaggio, lo ripeto perché spesso è il più difficile, tu sei misericordia per me, comunque, dovunque, sempre. Mi direte, ma noi siamo deboli. Ecco sì, da parte nostra basta questo, riconoscere la nostra debolezza, la nostra incompletezza. Vi ricordate Paolo? Vedo il bene, lo approvo, lo scelgo perché è bene e poi faccio il male che non voglio. Il terzo passaggio non è meno importante. Il primo, leggere la parola per scoprire Dio Padre ricco di misericordia. Il secondo, la tua storia di salvezza continua nella mia storia. Vivo la mia fede, il coraggio a vivere oggi e a ricominciare domani, perché scopro che tu sei misericordia senza fine, senza limiti e senza che io possa comprarti. Il terzo, donare misericordia agli altri. E qui è veramente difficile. È difficile, sembra quasi in certi momenti andare contro il buon senso. Il figlio che torna e il padre che scruta l'orizzonte, tant'è che lo vede quando è ancora lontano e commosso gli corre incontro. Andiamoci a mettere nei panni del figlio maggiore. Quello si dà una girata d'anima che non finisce più. Vi ricordate che non vuole entrare? Questo tuo figlio che ha sprecato i tuoi averi, è una questione di eredità, purtroppo, ma è così, con le prostitute adesso fai festa per lui. Tu sei sempre con me. Sì, perché la misericordia che ci è donata è l'unica vera chiamata di Dio. Poi si realizza in mille modi, tanti quanti siamo qui, non ce n'è uno uguale all'altro. La dobbiamo restituire. C'è la finale che è estremamente consolante. Le folle erano stupite dell'insegnamento di Gesù perché insegnava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Gli scribi come insegnano? Come gli azzeccagarbugli, per il loro interesse. Vi ricordate i promessi sposi? Gli uomini di legge che interpretano la legge per avere un guadagno loro, non coloro che li interpellano. Gesù no. Gesù non cerca se stesso. Vi ricordate quando moltiplica pani e pesci e le folle, non capendo nulla, il che ci deve anche un po' consolare, lo vogliono far re perché risolverebbe il loro problema del mangiare. E Gesù sparisce. L'autorità di Cristo stupisce perché il suo insegnamento è consolazione, è luce, è speranza, è novità. Che lo Spirito questo riveli al mio e al vostro cuore.